Che andremo a esaminare questo pomeriggio è alquanto delicato, è alquanto importante e vorrei però iniziare con la parola del Signore. Tutti sappiamo che il libro del Deuteronomio è stato dato al popolo di Israele come ricordo. Che cosa era successo? Il popolo di Israele aveva ricevuto le leggi, i comandamenti dal Signore. E cosa ne aveva fatto di questi documenti, di queste leggi, di questi insegnamenti da parte del Signore? Aveva detto: Signore, grazie, grazie per questa parola, seguiremo fedelmente tutto quello che tu ci hai dato. Naso che è diventato lungo come quello di Pinocchio, le gambe che sono diventate corte, hanno detto esattamente così, ma hanno fatto esattamente il contrario. Questo ci deve far riflettere sul fatto che il Signore a un certo punto, siccome Dio è Dio e non è un uomo, una delle caratteristiche di Dio, che di solito non viene rappresentata, però mi piace ricordarla e me ne prendo tutta la responsabilità, che non è stupido. Non si può prendere in giro. E a volte noi abbiamo un po' questo atteggiamento, questo modo di fare. E allora il Signore a un certo punto dovete dire, ok, punto di non ritorno anche per il popolo di Israele, e quella generazione è passata, è morta, senza entrare nel paese che il Signore ha acquisito per loro. E che cosa è successo? È successo però che, siccome il Signore è un Dio grande, un Dio buono, un Dio misericordioso, non ha punito i figli. Quei figli di cui loro erano preoccupati, Signore, noi andremo là, dobbiamo combattere con i giganti, dobbiamo combattere con questi, ma chi si prenderà cura dei nostri figli? Il Signore ha fatto morire loro, ha permesso che loro morissero, e i loro figli sono entrati nel paese che il Signore aveva previsto per loro. E ovviamente il Signore, siccome è buono, continua a mandare la sua parola giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, ha ridato la stessa parola ai figli di quella generazione. E il Deuteronomio è esattamente il libro della ripetizione. E a un certo punto il Signore dice, ora, capitolo 4 di Deuteronomio, dunque Israele, da ascolto, molto forte questa parola, da ascolto, ascolta le leggi e le prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché le mettiate in pratica affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi darà. Viviate per vivere. Poi versetto 2, non aggiungerete nulla a ciò che vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio che vi prescrivo. Ho voluto leggere questo perché è importante per noi figli di Dio stare attaccati alla parola di Dio. E poi andiamo in un altro brano che di solito non viene mai letto, invece è molto importante, il libro delle Lamentazioni. Già il nome, uno dice, mamma mia, Lamentazioni. Cercherò, abbiate pazienza, di tenere sveglio un po' tutti quanti, visto che abbiamo mangiato, credo, tutti abbondantemente, domenica pomeriggio. Noi no, a casa di Antonietta e di Camillo non abbiamo, abbiamo digiunato. Nel libro delle Lamentazioni, così intanto avete tempo per trovarlo, al capitolo 2 è data questa, ha dato questa indicazione. Lamentazioni 2, versetto 11. I miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo, al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città. Più avanti, al versetto 19, è detto: alzate, alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore, alzate le mani verso di Lui per la via, per la vita dei vostri bambini. Perché ho voluto leggere questi due versetti tratti da Lamentazioni? Uno, perché per il Signore i nostri bambini, i nostri ragazzi sono estremamente importanti, hanno un valore che forse noi trascuriamo. Dall'altra parte, il Signore ha lasciato al suo popolo un compito. Come abbiamo visto ieri sera, noi siamo delle sentinelle, siamo delle persone che dobbiamo preoccuparci dei nostri ragazzi, dei nostri figli, ma soprattutto non dobbiamo trascurare di fare una cosa che direi number one, numero uno, pregare per loro, preoccupati per quello che è la loro vita, la loro salute spirituale. E questo ci porta dritti a quello che vedremo oggi pomeriggio. Non basta sapere che i nostri figli vengono una volta alla settimana in chiesa, non basta sapere che i nostri figli ascoltano la parola di Dio, va bene,
va bene.
Dobbiamo però preoccuparci di quello che sta intorno a loro. Abbiamo detto ieri, abbiamo iniziato dicendo che è importante, è necessario conoscere il mondo dei nostri figli, conoscere che sono delle piccole persone che hanno dei bisogni grandi a volte, dei bisogni profondi, che molto spesso noi diciamo, vabbè, ma queste sono cose da bambini, dimenticando che anche noi un giorno siamo stati dei bambini e certe cose per i bambini sono molto, molto gravi. Noi no, perché un giorno crescendo capiranno che ci sono cose ancora più gravi, però per loro, per quel momento, per la loro vita, per la loro maturità, la loro maturazione, certe cose sono veramente difficili. E oggi il mondo per i bambini, per i nostri ragazzi, è difficile. È difficile perché ci sono tanti, tanti, tanti attacchi, quanti probabilmente noi non ne abbiamo avuti. E come sempre dobbiamo stare a quelle che sono le linee guida di Dio. Ieri, mi spiace per chi era ieri pomeriggio all'incontro dei giovani, rivedrà alcune cose, ma ho voluto ripresentarle perché credo che siano fondamentali soprattutto per chi è genitore, per chi ha una responsabilità di guidare i bambini, per chi ha una responsabilità di guidare i ragazzi, di stare con loro e di vivere con loro. Il Signore aveva già previsto, pensate, 2500, 2600 anni fa, quando tu entrerai in quel paese, non imparerai a mettere in pratica le abominazioni, le cose tristi, cattive, brutte di quelle nazioni. Non si trovi tra di voi chi fa passare i figli attraverso il fuoco, né chi esercita la divinazione. Che cos'è la divinazione? Tutto ciò che ha a che fare con la magia. Né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, aggiungerei, né fatina, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna o predice la fortuna, né negromante, perché il Signore
detesta.
Che cosa vuol dire detesta?
Odia.
Odia. Odia di un amore puro. Come si fa a odiare di un amore puro? Solo Dio lo può fare. Ma proprio perché Dio ha a cuore il nostro bene, ha veramente a cuore il nostro bene, non vuole che cadiamo sotto i colpi di qualcuno che è molto più potente di noi. A motivo di queste pratiche abominevoli. Abominevole per il Signore sta a significare un po', è molto difficile da spiegare, però avete presente quando siete in un campo e brucia veramente di tutto di più? Rifiuti, materiali tossici, che si leva quella nube brutta che ti va negli occhi, ti entra. Ecco, una parziale spiegazione di abominevole per il Signore è qualcosa che lui detesta, che gli fa male, che non gli piace assolutamente. Noi lo dobbiamo sapere. Lo dobbiamo sapere. Tu sarai integro, cioè non un po' di qua e un po' di là. Integro significa completo, di nulla mancante. Non so se vi viene, se vi fa il paio con qualcosa. Integro per il tuo Signore, perché quelle nazioni che fanno queste cose io le distruggerò. Il Signore non vuole, non permette a te di seguire queste cose. Questa è la parola di Dio che è valida ancora oggi. Non è qualcosa vecchia, non ha un valore per chi ci precedeva, per i nostri vecchi. Vedete, i cristiani oggi hanno un nemico e questo nemico è tremendo. Sun Tzu, un generale cinese, filosofo tra l'altro, che ha scritto un libro, L'arte della guerra, viene utilizzato questo libretto sia per chi diciamo lavora nel campo del marketing, sia per coloro che fanno scuola di guerra, quindi i militari. E lui a un certo punto all'interno di questo suo libretto dice: chi conosce il proprio nemico e chi conosce se stesso potrà affrontare 100 battaglie senza timore. Personalmente credo che noi oggi, un po' per paura del nemico, un po' perché siamo impressionati da Satana, da colui che conosciamo come Satana, non affrontiamo certi argomenti. Un po' come genitori impegnati in mille cose, in mille lavori, sottovalutiamo, cioè diamo poco valore a certe cose che invece sono estremamente importanti, non solo per noi, per i nostri figli, ma per la loro protezione, per la loro salute, per il loro futuro. Non dobbiamo solo conoscere il nostro nemico, ma anche conoscere noi stessi. Come si fa a conoscere noi stessi? Abbiamo visto anche stamattina che come credenti abbiamo bisogno di esaminarci, di verificare alla luce della parola di Dio quello che siamo. E vorrei aggiungere, a margine di quello che abbiamo detto stamattina, ma anche e soprattutto qui, che senza il Signore noi non possiamo fare nulla. Non possiamo fare nulla. Non possiamo affrontare questo nemico. Non pensiamo di essere bravi per affrontare il nostro nemico. Io ho sentito dei ragazzi che hanno detto, ah, ma a me queste cose non mi fanno niente. L'ultimo che ho sentito dire era un mio carissimo amico, che è morto di AIDS a 18 anni. Lui era convinto di saper resistere a certe cose. 18 anni, morto di AIDS. Non si gioca con se stessi e con il nostro nemico. Perché lui non fa sconti. Non è assolutamente buono. Non è assolutamente alla nostra portata. Dobbiamo saperlo. Il nostro nemico è un lupo travestito da agnello. Lui vuole farci credere che è buono. Ma tanti anni fa, un carissimo fratello che adesso è alla presenza del Signore ha scritto un libro, Le seduzioni di Satana. E sono tante le seduzioni di Satana. Tante sono le cose. Non abbiamo il tempo, ma sarebbe bello vedere un elenco di quelle che sono le seduzioni di Satana per farci credere certe cose. Noi dobbiamo stare molto attenti. D'altronde, se ci pensate bene, qual è il verbo più ripetuto dal Signore dopo il verbo credere? Dovete credere, dovete avere fede, eccetera. Qual è il verbo che il Signore ha rivolto ai suoi discepoli più ripetutamente? Chi l'ha detto? Un punto là. Vegliate! E sapete perché l'ha detto così tante volte il Signore? Perché evidentemente lui sapeva, uno, che noi abbiamo il pericolo di non vegliare. Due, abbiamo la tendenza a un certo punto a dormire. Non è un caso che il Signore ha raccontato un giorno una parabola dicendo mentre gli uomini... Completate quella frase? Mentre gli uomini... Ci siamo? Mentre gli uomini... Dormivano. Venne il nemico e seminò il male. Il male. E il Signore non ha impedito questo, sapete? Non so, non vi siete mai chiesti perché, Signore, tu non hai impedito che il diavolo venisse per seminare la zizzania? Non era più semplice? No. Anche questo fa parte di quello che il Signore permette. Non vi so spiegare perché. Ma quello che è importante è che il Signore dice, vegliate, state attenti, non dovete dormire, perché quando noi dormiamo arriva il nostro nemico e compie cose tremende. Come opera Satana? Satana opera per mezzo, ancora oggi, per mezzo della paura. Molti bambini hanno paura della morte e qualcuno dice, beh, no, non della loro morte, della morte dei loro genitori, dei loro parenti, del loro fratellino, della loro sorellina. Non vogliono rimanere soli. E quando noi gli raccontiamo, preghiamo con loro dicendo che il Signore ci prepara la morte, non stiamo facendo un buon insegnamento per loro, sapete? Perché loro hanno paura della morte, perché non vogliono andare via da qua. Non sanno ancora che questa terra non è altro che una valle di lacrime. Non lo sanno ancora, non l'hanno ancora sperimentato. Per loro è bello stare qua. C'è mamma, c'è papà. Quando ci sono. Per loro è molto bello questo. E hanno paura che mamma e papà vadano via. O hanno paura del buio. Il buio, da secoli, da sempre, è un grande spavento. Tanti bambini hanno paura del buio. Della sofferenza. Non vogliono vedere soffrire. Satana usa queste cose per portare difficoltà. Pensiamo a quante attrazioni malsane, abbiamo parlato ieri dell'alcol, quanti ragazzi sono toccati da questa cosa e non sanno che è un disastro per la loro vita. Molte persone hanno incominciato giocando, bevendo un goccetto con gli amici. Che male c'è? Mio padre ha incominciato così, è morto a 47 anni di cirrosi epatica. Che male c'è? La droga, lo stesso. Ci sono tanti ragazzi e ragazze che incominciano per scherzo, vogliono provare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Ci sono tanti motivi per cui i ragazzi, i bambini, sempre più spesso, una ricerca del 2013-2014, se non ricordo male, ha evidenziato che sempre più spesso i ragazzi si avvicinano all'alcol e alla droga in età preadolescenziale. Cosa vuol dire? Prima dei 12 anni. Prima dei 12 anni, una buona parte di ragazzi hanno già avuto piccole esperienze o grandi esperienze con l'alcol e con la droga. L'occultismo, di cui parleremo fra poco. Massoneria, uno dice, boh, mamma mia, che paroloni. La massoneria, non dobbiamo pensare solo a quei massoni che ci presentano in televisione, eccetera. La massoneria è anche quelle piccole gang, quelle piccole bande dei bambini che si trovano tra di loro e con uno che comanda, che fa il capetto, impone agli altri tante determinate cose che devono essere tenute per se stessi. L'astrologia. Pensiamo a quante persone oggi credono all'astrologia, credono all'impatto degli astri nella propria vita, consultano gli oroscopi, anche tra i credenti, sapete, anche tra i credenti, sempre con la stessa litania. Ma che male c'è? Voi vi ricordate il brano che abbiamo letto all'inizio?
Così vuol dire sì,
sì.
Così vuol dire no. Cosa dice il Signore? Tu non avrai niente a che fare con queste cose. Il Signore, nella sua grazia, ci ha dato questi ordini e ci ha detto, attenzione, proprio per quelle cose, quelle popolazioni sono finite male. Hanno rovinato la loro nazione, hanno rovinato la loro vita. E io ho dovuto distruggerli, ho dovuto intervenire. Perché sono male, fanno male in tutti i modi e in tutti i sensi. Senza contare la pornografia. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma oggi la pornografia è un problema molto pesante, non solo tra i bambini e i ragazzi, anche tra i bambini e i ragazzi, ma non solo tra i bambini e i ragazzi, anche gli adulti hanno un problema del genere. Qualcuno dice, come ne sei sicuro? Leggendo un libro che un caro fratello americano raccontava che durante un incontro di pastori hanno fatto un test anonimo e 4 di loro su 10 hanno dichiarato di aver avuto problemi con la pornografia nei 6 mesi precedenti. Se questo tocca certe persone, come possiamo pensare che non tocca chi non è preparato, chi non è formato? Ricordiamoci, Satana non fa sconti a nessuno. Satana è un nemico che va conosciuto. Le sue armi devono essere conosciute da noi. Non dobbiamo fare spallucce dicendo, ma tanto a me queste cose non accadono. Oppure, sono cose talmente lontane. L'anno scorso una mamma mi chiama, tra due campi, e mi racconta che, ve la faccio breve, suo figlio è devastato dall'occultismo e dalla pornografia. Il suo telefonino era pieno di tutto, e di più. Lo guidavano due donne, erano le sue due dominatrici che gli dicevano cosa fare, cosa dire e cosa pensare. Questo ragazzo non aveva ancora 14 anni. Fa riflettere, pensando che padre e madre sono credenti. Vero? Fa riflettere. Non dobbiamo pensare che sono cose fuori dal mondo, anche perché 2 anni prima abbiamo conosciuto con Betty una ragazza di 15 anni, quindi oggi ne ha 17, che era devastata dalla pornografia. Una ragazza, non un maschio, una ragazza. E ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto e di parlare con qualcuno, di cercare di parlare con qualcuno. Non è così semplice, non è così facile. Perché Satana, sapete, lavora molto sui nostri desideri. Non solo ci presenta passioni malsane. Guardate le TV, guardate la TV, se siamo onesti, a qualsiasi ora del giorno e della notte, alle 6 di sera fanno vedere dei programmi nudi nell'isola, alle 6 di sera. alla in giro, manifesti mostruosi di uomini e donne più o meno vestiti. Alla fine tutto diventa quasi normale, e questo non fa altro che lavorare sui nostri desideri, sulla nostra, quella che chiama la parola di Dio, concupiscenza. E ovviamente Satana sa molto bene che ognuno di noi ha almeno un tallone di Achille, dove lui andrà ad attaccare, dove lui si attaccherà. È un po' come quello squalo che quando ti prende qua non ti molla più. Satana farà così. Perché lui fa questo? Da sempre lui vuole tenere i credenti inutili, inermi, lontani dal Signore. E lo fa attraverso queste cose, la paura, le attrazioni malsane, i desideri malsani. Ma la cosa ancora più difficile da comprendere, da accettare oggi, è che lo fa sempre di più con i bambini e con i ragazzi. Sempre di più. Tutti i programmi televisivi per bambini e per ragazzi, ci sono dei canali dedicati, fanno riferimento a tutte queste cose. Ci sono programmi dedicati sulle fatine, programmi dedicati sugli stregoni. Ieri abbiamo parlato del vamping, dei vampiri, ci sono delle intere saghe sui vampiri, che altro non sono che esseri mostruosi, non esistono nella realtà, ma sono satanici come metodi per far entrare nella mente del ragazzo certe cose. E se entrano nella mente del ragazzo, queste cose si depositeranno lì come un cancro, così come l'occultismo, così come purtroppo la pornografia. Ma andiamo avanti. Usa le nostre debolezze, ad esempio nei ragazzi. Quali sono altre debolezze nei ragazzi? La scarsa considerazione di sé. Abbiamo parlato ieri della blue whale, la balena blu. E parte da questa cosa. Ragazzi che vengono catturati all'interno di certi blog perché hanno una scarsa considerazione di se stessi. Non hanno una chiara identità. Non sanno se sono carne o se sono pesce, non sanno se sono credenti o non credenti, non hanno la certezza della salvezza. A volte sono così timidi, introversi, chiusi in se stessi, che sono quasi fatti apposta per essere pescati da certi cattivi personaggi. Alcune ragazze che sono cadute in certe reti, nella rete, scusate il gioco di parole, erano proprio ragazze con una bassa considerazione di se stesse, ragazze che preferivano stare in casa davanti a un computer, per ragazze intendo 12-13 anni, preferivano stare in casa davanti a un computer e chattare con chiunque, piuttosto che andare fuori a ridere e scherzare con le loro amiche, perché magari le prendevano in giro. Poi la superficialità. Credo che la superficialità sia una delle caratteristiche principe dei giovani, dei giovanissimi. Non conoscono le cose, che male c'è? Non vedono il male, nessuno glielo presenta, nessuno gli spiega perché certe cose sono sbagliate, perché non è buono questo o quell'altro. E così, pian piano, passo dopo passo, attività dopo attività, cosa dopo cosa, i ragazzi vengono allontanati sempre di più dal Signore. A un certo punto non hanno più piacere nelle cose del Signore. Recentemente abbiamo avuto contatto con una ragazza più vecchietta. Mi ha scritto l'altro giorno dicendo: non credo più in Dio, è un bugiardo. Lei sta combattendo una battaglia, dal suo punto di vista, persa contro la pornografia. 23 anni, da 6 anni soffre di questa cosa. Una ragazza. Potrei andare avanti a raccontarvi tanti altri episodi, ma credo che sia sufficiente. Farci capire che il nostro nemico è molto più forte di noi, è molto bravo a mascherare le cose, a cambiare le cose, a farcele vedere in una maniera, soprattutto per i ragazzi giovani, perché lui vuole, ha un solo obiettivo, vuole sconfiggerci, vuole farci cadere, vuole tenerci lontano da Dio, ci vuole suoi, anche se noi siamo dei credenti. Vuole trascinare coloro che non sono ancora suoi nella perdizione eterna. E scatenerà tutto e l'inverosimile per fare questo. Che ci piaccia o non ci piaccia. Credetemi, non sono un talebano. Sapete chi sono i talebani? Gli estremisti. Non voglio vedere il male ovunque. ma ne ho viste talmente tante da quando abbiamo incominciato, quasi così il Signore ci ha proprio aperto gli occhi 2 anni fa ai campi ragazzi, bambini dai 7 ai 12 anni, ci ha fatto proprio vedere tante di queste cose sotto il nostro naso, sotto i nostri occhi, figli di credenti. E tu ti domandi, ma che cosa sta succedendo? Da dove vengono fuori tutte queste cose? Sapete, l'occultismo è un insieme di pratiche legate a forze, entità non conducibili, né conoscibili, né spiegabili scientificamente. Siamo nell'ambito dello spirituale. Paolo diceva, il nostro combattimento non è contro carne e sangue. E aveva ragione. Rientrano nella magia bianca, nella magia, tutte le sfumature della magia. Noi di solito pensiamo che ci sia magia bianca, magia nera. Sbagliato. Ci sono tutte le sfumature di magia. Non c'è solo la bianca e la nera. L'astrologia è un qualcosa che spinge le persone a credere negli astri, nell'influenza degli astri sulla nostra vita. Ma noi sappiamo che l'unica influenza che noi abbiamo sulla nostra vita è l'influenza benefica del Signore, dello Spirito Santo nella nostra vita. Qualcuno vuole farci credere invece che non è così, ci sono altre cose. E così ci sono milioni di persone che credono all'astrologia, che vanno dal cartomante. A Milano si è stabilito, non so con quale criterio, non credo che si siano messi fuori dalle case dei maghi o delle maghe, che si spende più di un miliardo all'anno in consultazione di maghi. È tanto, vero? Tanti soldi. Il futuro. E occulto è una parola che deriva dal termine occultus, nascosto, e si riferisce proprio alla conoscenza di ciò che è nascosto o segreto. L'occultismo è qualcosa che attraverso la magia arriva alle persone in una maniera chiara e forte. Ma il Signore ci ha detto, voi non praticherete né la magia né la divinazione. Cos'è la divinazione? Consultazione degli spiriti. Lo sottolineo perché fra poco vedremo come i nostri bambini fanno la divinazione. È qualcosa che Dio non solo non ha ordinato, ma ha a che fare con usi idolatri e pagani. Dio non vuole che ci rivolgiamo ad altri dì. Qui siamo nella spiegazione. Perché, ragazzi, non è buono fare queste cose? Uno, perché Dio non vuole. Perché Dio ci ama e non vuole che noi diventiamo come gli altri. Inoltre, non vuole che abbiamo altri dì. Oggi diremmo, Dio non vuole che tu appartenga a qualcun altro, che non sia Dio. Nel momento in cui tu hai a che fare con la magia, con la divinazione, tu non appartieni più a Dio, tu appartieni a qualcun altro. E qualcun altro avrà il controllo di te, che ti piaccia o non ti piaccia. Ma questo che ti controlla non è il bene. Mentre Dio è bene, è amore, questa persona, questo controllo, questo essere non è bene, non è amore, è il male, e Dio odia il male e chi pratica la via del male. Proverbi 8:13. Sempre attraverso la magia, dicevo che c'è magia bianca. Che cos'è la magia bianca? È quella cosa che molti considerano quasi con naturalezza oggi. Ma che male c'è di andare a sapere dai nostri li chiamano, ho sentito in televisione, dai chiromanti, dai praticoni, cose di questo genere, qualcosa del nostro futuro. Si vuole raggiungere la perfezione interiore, cioè essere a posto, avere protezione, non mi deve succedere nulla, ricchezza, salute e prosperità, dimenticando che il Signore ha un piano per noi, come si diceva stamattina, che non dipende dai nostri desideri, ma dipende dalla sua volontà. Stiamo dicendo attraverso la magia, io voglio governare la mia vita e per fare questo metto la mia anima in mano a qualcuno che non mi ama, che non è il Signore, che mi farà male. che farà di tutto per tenermi a sé. Dalla magia bianca si passa, attraverso tutta una parentesi che non sto a raccontare, alla magia nera, che è praticata di solito da un mago e che è in grado di controllare, comprendere e controllare un potere oscuro. In pratica, attraverso la magia nera, c'è un uomo che, controllato da spiriti maligni, da spiriti satanici, ci presenta il piatto che Satana ha preparato per noi, tra virgolette. Beh, ma a volte noi non diamo peso a certe cose. Che dire di certi piccoli giochi, il piccolo mago, giochi di magia? Una volta si regalavano a Natale, no? Adesso ormai con internet tanti giochi in scatola non si usano nemmeno più. Ma ci sono altre cose che sono una sorta di iniziazione. Di solito si inizia sempre con un gioco. Tutti gli studi che hanno a che fare con l'occultismo spiegano che il primo livello, il primo momento, il primo approccio dell'occultismo, perché la magia bianca è magia e la magia è occultismo, il primo approccio avviene attraverso i giochi. Poi ci sono approcci un po' più così, le carte di Yu-Gi-Oh! O di Pokémon. Chissà il significato, chi c'era ieri non lo dica, il significato del nome Pokémon.
Pocket Monster.
Pocket Monster. In realtà il nome originario non era Pocket Monster, mostri tascabili. Pocket è Pocket Coffee, caffè tascabile, buono, quello è buono. Pocket Monster non è buono, mostro tascabile. Il vero nome di quel gioco, di quelle carte, era Pocket Demon. Siccome voi sapete che il commercio è il commercio, nei paesi cosiddetti cristiani non si poteva usare la parola Pocket Demon, e allora si è inventata la parola Pocket Monster. Se voi andate su internet, non andate, ma e andate a cercare i nomi delle carte, sia di Yu-Gi-Oh! Che di Pokémon, troverete delle cose che sono sfacciatamente diaboliche. Il mostro della notte oscura, il grande dragone del vento, e potrei continuare con decine di nomi di questo tipo. Il gioco consiste di avere sempre più poteri, sempre più forza, sempre più energia per distruggere l'avversario. È edificante questo? Aiuta i nostri bambini a crescere sani, a confidare nel Signore? O piuttosto fa in modo che confidino su se stessi, sulla capacità di raggiungere certe vette di potere per schiacciare gli avversari? Poi ci sono degli oggettini. L'anno scorso a Maranata abbiamo ricevuto un carico di patatine, le Waco. Conoscete le Waco?
Buone le Waco.
Come sorpresa, dentro c'era un teschio messicano. Chi conosce il teschio messicano? Alzate la mano. E tutti gli altri, ma dove vivete voi? È la stessa cosa che mia figlia ha detto 2 anni fa, quando ha sentito la prima sessione di questa cosa qua. Dice, ma mamma, ma noi dove stiamo vivendo? Ma se non conosci il tuo nemico, scusate, adesso non vuole essere una cattiva, se non conosci il tuo nemico, tu sei morto. E oltre a essere morto tu, muore chi ti è accanto. Chiaro? Non voglio spaventare nessuno, però è importante che i nostri occhi siano molto aperti. Questi giochini, praticamente era il teschio messicano, poi lo vedremo, è un teschio con tutti dei bollini colorati, sembrano dei piccoli, sì, dei fiorellini, cose di questo genere, e attaccato c'era un portachiavi, e i bambini vedevano questo. Un giorno, credo il secondo giorno del campo, viene da noi un capocampo e dice, ma io ho trovato questo nelle patatine Waco. Cosa hai detto? Ma sei sicuro? Sì, sì, abbiamo aperto un altro pacchetto, Abbiamo preso tutte le patatine, le abbiamo messe nella scatola, quando è arrivato il tizio, abbiamo detto questo te lo prendi e te lo porti via. E non ce le porti mai più. Nelle patatine, capite? Ripeto, io non sono un talebano, ma vedete a quale livello il nostro nemico arriva per passare messaggi, per passare cose che ci attaccano e non fa sconto a nessuno. Perché poi i bambini, tra amuleti e talismani, imparano ad avere delle cose in mano che gli portano fortuna. I bambini dicono, sì sì, ma è un portafortuna. In mano a un bambino, figlio di credenti, un portafortuna. Io dico che l'unica cosa che... Non dico che dovremmo avere in mano tutti i giorni la Bibbia, non sarebbe male. Ma 24 ore al giorno non si può avere in mano la Bibbia, no? Dobbiamo anche fare altro, lavorare, eccetera. Però che i nostri figli abbiano in mano o in casa degli amuleti o dei portafortuna, credo che tutti siamo d'accordo che va contro quello che è scritto nella parola del Signore. Cosa dire poi dei cartoni animati? Sempre più spesso siamo inondati di questi manga. I manga sono dei cartoni animati giapponesi. Manga non è una brutta parola, attenzione. Manga è una parola che significa cartone animato. Anima, manga anima, significa un certo tipo di cartoni, no? Come anche noi abbiamo un certo tipo di cartoni. Ci sono i cartoni animati di Tom e Jerry, i cartoni di Topolino, i cartoni di Superman e tanti altri. Ecco, queste divisioni in giapponese, perché manga e anima sono parole giapponesi, anima non ha niente a che fare con la parola anima che usiamo noi, è un'altra cosa. Questi manga anima sono proprio dei cartoni che però hanno un loro perché. E qual era il loro perché? Quello di passare l'elemento magico, maghi e fattine. Ma che male c'è con le fatine? Mi viene in mente le Winx. Tante bambine hanno la cartella delle Winx, ma le fatine non sono altro che l'elemento femminile degli stregoni. Ripeto, noi non dobbiamo essere dei talebani, ma il Signore ci vieta di avere a che fare con queste cose, perché si inizia con un gioco, abbiamo detto, e si abituano i nostri bambini a dire... Ma che male c'è? Recentemente a un campo un adolescente, parlando dell'omosessualità, ha detto, ma che male c'è? Due persone dello stesso sesso se si amano. Figlio di credenti. Che male c'è? È il secondo passo per andare verso tutto va bene. Un po' come al tempo dei giudici, dove ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E noi sappiamo che dopo Giosuè la generazione dei giudici è stata una generazione tremenda, tragica, lontana da Dio e dalla parola di Dio. D'altronde proprio questi cartoni insegnano il ricorso alla disperazione, alla vendetta, ai sogni, agli universi paralleli. Eroi robot, io mi ricordo Mazinga, ma ce ne sono tantissimi altri oggi. Mazinga ormai fa parte della preistoria, no? Ma oggi la storia, tra virgolette, dei manga continua, è sempre più articolata verso la magia, verso l'occultismo, verso gli stregoni, e poi si passa al secondo livello, cioè si sale sempre di livello, c'è un richiamo sempre ad andare più in alto, alla chiromanzia, che è la lettura delle linee della mano. Qualcuno dice, ma sono scritte qua. Ricordiamoci che tutte queste cose sono state vietate dal Signore. Noi non dobbiamo fare cose del genere. Ad esempio la Kabbalah, ritenere che i numeri abbiano un significato particolare. Sostituendo i numeri alle parole ci sono delle persone che costruiscono delle teorie assurde. I tarocchi, ci sono delle persone che ricorrono alla gestione dei tarocchi. Queste cose qualcuno potrebbe dire, sì, ma queste sono robe per grandi. Attenzione che anche ci sono le versioni per bambini in internet di questi. Ci sono le versioni per bimbi in internet. Fino ad arrivare a cose più grandi. Queste sono cose che di solito interessano i più giovani, non più gli adolescenti, andiamo più in alto. La parapsicologia, interessi su fenomeni paranormali, cose strane, esperienze sensoriali esterne alla psiche dell'uomo. Noi dobbiamo vegliare perché queste cose non devono avvenire tra di noi. Arriviamo al dunque. Sedute spiritiche per bambini. Conosci Charlie Charlie? Tu? No, 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 quello dietro. Il mio amico. No, bravo. C'è qualcuno che conosce Charlie Charlie? Adesso tutti, a tutti. Quando l'abbiamo fatto questo giochino, quando fanno questo giochino di chiedere se conoscono Charlie Charlie al campo adolescenti di 2 anni fa, 8 su 10 hanno alzato la mano. Che cos'è Charlie Charlie? È una seduta spiritica per bambini. La fanno i bambini della prima e seconda elementare, di solito durante l'intervallo a scuola. Prendono un foglio di carta, fanno una croce sul foglio di carta, dividono il foglio di carta in 4 parti, scrivono sì, no, sulle 4 parti, mettono 2 matite. No, tavola di Ovidio viene dopo, aspetta, arriva anche quella. Vedete che la conosce lui?
E vabbè, ma lo sanno tutti, hanno fatto pure il film.
Voi lo sapevate?
No,
io sì.
Lui ha letto la tavola di Ovidio e ce lo sanno tutti. Ah, ce l'ha anche fatto un film. Avete capito? Voi non lo sapete, lui lo sa. E come lo sa lui, lo sanno tutti gli altri ragazzi della sua età. Ma ci arriveremo. Che cos'è questa... il giochino Charlie Charlie? È un giochino. È un giochino. Mettono 2 matite incrociate su quel foglio e chiedono allo spirito bambino Charlie Charlie, spirito bambino Charlie Charlie, invocano uno spirito chiedendo le risposte allo spirito su delle domande. Lo fanno come un gioco. Provate domani ad andare a casa a chiedere ai vostri bambini che conoscete se conoscono Charlie Charlie. Sedute spiritiche per adolescenti, la tavola di Ovidio, si fa su internet. L'anno scorso una ragazza, campo adolescenti, 14 anni, viene alla sua capocamera e dice: questa ragazza non riesce a dormire la notte. Abbiamo scavato un po' con lei, abbiamo parlato un po' con lei. Lei ha fatto la tavola di Ovidio in internet e ci sono delle regole molto precise. Se le fai vengo a prenderti, ti strappo i capelli
io
uno a uno.
Di fare.
Guardami.
Se scommettere anche 1 milione di euro non me ne frega niente.
Abbiamo scommesso che avrebbe ascoltato quello che dicevo e stava ascoltando. Questa ragazza è andata su internet, consigliata da qualcuno, ha aperto. Come si fa? Si apre la tavola di Ovidio, che vi faccio vedere fra poco com'è, e si entra. Di solito la regola dice che bisogna essere almeno in 2, un maschio e una femmina, chissà perché, si devono toccare con le mani e davanti al computer devono chiedere allo spirito, salutandolo all'inizio e salutandolo alla fine, le risposte su determinate domande. Però lo spirito non vuole che si facciano delle domande stupide, tipo che voto prenderò domani o cose di questo genere. È scritto nelle regole, non è una mia invenzione. Ci sono delle regole precise. Solo che questa ragazza a un certo punto, dopo aver fatto delle domande, ha visto letteralmente intorno a sé, era in cucina, i suppellettili muoversi e volare. Dalla paura, a 14 anni, lei è svenuta. La madre dopo alcune ore l'ha trovata per terra. Lei non ne ha parlato con la madre. E è stata disturbata per giorni e giorni, finché non gli è stato spiegato che lei non aveva salutato lo spirito e quindi lo spirito la stava disturbando perché lei aveva insultato lo spirito. Ha dovuto rientrare su internet, salutare lo spirito e chiudere la sessione e andare via. Da quel giorno lei non dormiva più. Grazie al Signore, la nonna l'ha convinta di venire al campo. Abbiamo parlato, abbiamo pregato. Lei aveva dichiarato di essere una figlia di Dio, di avere creduto al Signore, ma non dormiva più la notte. Senza contare poi le sedute spiritiche per adulti, perché pian piano le cose prendono piede e poi si va avanti, non si smette così. Senza contare poi i richiami ad altre dipendenze, perché tutte le volte che si va su internet su questo genere di cose, ci sono sempre altre cose che vengono richiamate. Ieri abbiamo parlato dell'alcol, abbiamo parlato della droga, del sesso, la pornografia, giochi e videogiochi. Non voglio ritornare sull'argomento. Questo è il giochino di Charlie Charlie, vedete? Molto semplice. Lo fanno, lo conoscono quasi tutti i bambini di prima e seconda elementare. Prima e seconda elementare. Questa è la tavola di Ovisio. Il quinto gioco più venduto al mondo su Amazon. Il quinto gioco più venduto al mondo su Amazon. Costa solo 14,95 euro in Italia. Non compratelo, ma per dirvi che cosa, tutte queste cose le sapevate? I vostri ragazzi che stanno vicino a voi le conoscono, le sanno, ed è tragico perché purtroppo chi non sa, chi non conosce è assolutamente inerme, non sa rispondere, non sa che cosa sta succedendo dietro. La magia nera è qualcosa ancora di più. Di solito si incomincia con queste piccole cose, abbiamo detto, e poi si entra sempre in un loop, in una spirale discendente, sempre peggiore. Purtroppo non voglio spiegare adesso che cos'è la magia nera, non è il mio interesse, però per dire che queste dipendenze non sono mai, nessuno riesce da solo a un certo punto a dire basta. Questa ragazza, abbiamo dovuto pregare con lei parecchie ore per farla ritornare a un minimo di vita, e poi siamo stati, come dire, dispiaciuti di vederla andare via, contenta da una parte, però preoccupata di tornare a casa e di essere da sola, perché la nonna non era sempre con lei. Questa è la triste situazione di tanti bambini, di tanti ragazzi che sono soli e hanno contatto con queste cose nella loro triste solitudine. Andiamo avanti, abbiamo parlato di sedute spiritiche, abbiamo parlato di questi giochini che altro non sono che delle preparazioni anche a cose peggiori, l'evocazione diretta degli spiriti dei morti. È storia recente, nel Cunense, un gruppo di giovani si è trovato in un bosco credendo di fare il Superman e hanno fatto delle invocazioni. A un certo punto hanno perso il controllo di se stesso e hanno trovato una ragazza una mattina completamente, non vi dico altro, non c'era più, e nessuno di loro, la cosa triste, ricordava che cosa era successo quella notte. A un certo punto si scala sempre più in basso. È chiaro che, mi avvio alla conclusione, quali sono le conseguenze sui nostri ragazzi? Noi non dobbiamo pensare che arriveranno di sicuro dall'altra parte, anzi speriamo, grazie al Signore, noi abbiamo un grande potere, abbiamo la parola di Dio, abbiamo, come dicevo ieri, la possibilità di captare i segnali, abbiamo tanti modi e tante cose per poter accorgerci, non dobbiamo dormire, sicuramente dobbiamo sapere quello che abbiamo già visto ieri. Queste cose corrompono le giovani anime, non li lasciano tranquilli, c'è una corruzione della loro vita spirituale. Giochi, videogiochi, questo tipo di attrazioni non fanno altro che abituarli a situazioni che non sono buone. Ad esempio uno spirito di ribellione, uno dei segnali che deve fare riflettere i genitori è lo spirito di ribellione. Non vogliono aver niente a che fare con le cose del Signore. Non gli piace l'ordine, non gli piace l'autorità. Sono contro tutto e tutti. Pensiamo agli anni 70, quando questi gruppi rock hanno incominciato a vivere, e oggi il trap, come raccontavo ieri, è un po' il pronipote di quel genere di musica, che era nata, se ricorderete bene, per sfida. Un concerto degli AC/DC si sono presentati vestiti da diavoli e invocando in una canzone l'avvento del potere di Satana. Vi ricordo la cantante Madonna, chi non la conosce, che in un suo concerto si è presentata nuda su una croce capovolta. I nostri ragazzi ascoltano queste cose, vedono queste cose, e c'è proprio questa spinta verso la ribellione, verso tutto ciò che è dal Signore. Inevitabilmente noi lo sappiamo che questo li porta lontano da Dio, li porta lontano da ciò che è il bene, e cambia anche le priorità della loro fede. Ecco perché, come dicevo ieri, e perdonatemi ma vorrei ripetermi, dobbiamo vigilare per captare i segnali, dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere delle sentinelle, non dare niente per scontato. Dobbiamo stendere una rete spirituale intorno ai nostri ragazzi, intorno alle nostre ragazze, ai nostri bambini e alle nostre bambine. Come dicevo ieri, è importante educare e non vietare. Fate degli incontri speciali con i ragazzi su certe cose. Spiegategliele. Spiegate che è importante non seguire certi amici. Spiegate che è importante non andare in certe situazioni dove possono essere portati via. Non ci vuole niente in un incontro tra giovani amici, tra virgolette amici, che qualcuno ti mette un po' di polverina. È successo a una persona che conosco io molto bene. La sua migliore amica gli ha messo un terzo di pasticca di LSD. Capite? Bisogna spiegare. Stabilire delle regole. È importante che i nostri figli non siano abbandonati a se stessi, che non abbiano libero accesso a tutte le ore e a tutti i mezzi, smartphone e cose di questo genere. Insegniamoli che si può vivere senza lo smartphone. Si può, te lo garantisco. Si può vivere senza certe cose, perché ci sono altre cose più importanti, alternative. Rafforzare, ad esempio, interessi alternativi. Non tanto, non solo lo sport, ma anche proprio la comunione tra i figli dei credenti, tra gli amici. Stabilire dei ragazzi più in là, negli anni, che facciano un po' da tutori, da mentori dei più giovani, che li aiutino, si interessino a loro, scoprano se ci sono dei problemi, delle difficoltà. Questo è molto importante. A volte è la soluzione per tanti problemi di certi ragazzi che sono soli altrimenti. Noi abbiamo fatto una scelta. Ricordo tanti anni fa venne in chiesa da noi un credente che disse: io credo che le sorelle dovrebbero stare a casa, non andare a lavorare. Betty, che in quel momento era in carriera, ancora un po'. Avete capito, no? Poi quando è venuta a casa mi ha fatto lo shampoo col balsamo. Sapete lo shampoo col balsamo come funziona? Poi però abbiamo capito che non era un consiglio sbagliato, perché ci sono tanti modi. Adesso non sto dicendo che tutte le donne e le sorelle dovrebbero stare a casa e curare i figli, non serve una cattiva idea, ma quando non è possibile bisogna pensare alle alternative. I ragazzi soli, le ragazze sole, i bambini soli, le bambine sole sono delle pecore sperse in mezzo al deserto, dove il nostro nemico non aspetta altro. Noi dobbiamo saperlo. Non possiamo poi dire un giorno: mio figlio non vuole saperne niente, oppure è successo. No, non funziona così. Il Signore ci chiederà conto anche di come noi abbiamo non oppresso i nostri figli, ma come ci siamo presi cura di loro. Nessuno di noi si sognerebbe di mandare il proprio figlio da solo a 2 anni in mezzo alla strada, vero? Mamme? Nessuno di noi si sognerebbe di mettere un bambino di 3 anni sul treno che va a Milano, vero? Credo che nessuno di voi oggi lascerà il suo bambino di 5, 6, 7 anni con uno smartphone o con un PC in camera da solo la sera. Molto importante questo, ma non solo. Ci sono, come dicevo ieri, dei sistemi di controllo parentale. Basta che andate su Google, scrivete sistemi di controllo parentale per smartphone, per PC, per Android, per questo, per quell'altro, vi viene fuori tutto il mondo. Ma ricordiamoci che noi siamo più che vincitori. Il Signore ci dona delle armi potenti. Questa è la più potente, la parola di Dio. Ancora oggi ci insegna come stare con i nostri figli, come vivere con i nostri figli. Mi è piaciuto una sorella, dopo aver presentato questo seminario da Pricena, che col marito sono venuti vicini, e non lo dico per orgoglio, ma ho detto: Signore, grazie, almeno qualcosa sono servito. Mi ha detto: noi da questa sera incominceremo con i nostri bambini il culto di famiglia. E io sono stato contento, perché è di questo che i nostri bambini hanno bisogno, i nostri ragazzi hanno bisogno. Non hanno bisogno di tanti fronzoli, tanti ciondoli, tanti giochi, tante cose, tanti vestiti. Hanno bisogno del nostro amore, della nostra attenzione e della nostra cura. Ricordiamoci quello che abbiamo letto all'inizio, Lamentazioni, gridate, pregate per i vostri figli, i nostri figli sono in mezzo a una strada senza di noi e noi abbiamo il privilegio, la responsabilità, l'onore di essere le loro guide, perché a loro volta possono crescere, possono diventare dei figli di Dio e a loro volta diventare delle persone pronte a trasmettere quello che hanno ricevuto. Grazie.